Buonasera a tutti carissimi ascoltatori, quindi un caldo saluto da Enzo. Vi ringrazio per essere all'ascolto e insieme anche quest'oggi andremo avanti nella lettura di questo Vangelo bellissimo che stiamo studiando insieme. Si tratta, per chi si fosse messo all'ascolto solo da qualche sera o addirittura solo oggi, stiamo studiando insieme il Vangelo di Luca. Ieri sera ci siamo fermati analizzando un avvenimento molto particolare, la trasfigurazione di Gesù. Dopo questo avvenimento, sicuramente particolare, come vi dicevo, e sotto certi aspetti sconvolgente, almeno per i discepoli, scenderemo di nuovo verso valle. Il giorno seguente, quando essi scesero dal monte, una grande folla andò incontro a Gesù. Un uomo dalla folla gridò: «Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio, è l'unico che io abbia. Ecco, uno spirito si impadronisce di lui, e subito egli grida, e lo spirito lo contorce, facendolo schiumare, e a fatica si allontana da lui, dopo averlo straziato. Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto». Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Porta qui tuo figlio». Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre. E con questa prima lettura abbiamo continuato a leggere il capitolo 9 dal versetto 37. Questa intera scena che abbiamo appena visto è una illustrazione della nostra situazione attuale. Gesù è in alto, nella gloria. I suoi discepoli sono con lui. Noi siamo qua giù, ai piedi del monte dove c'è confusione, compromesso e impotenza. Il mondo oggi agisce come un uomo posseduto da un demone e la Chiesa è impotente davanti al bisogno di questo mondo. Quando Gesù parlò alla folla, egli li sgridò per la loro mancanza di fede riguardo a questo ragazzo e apparentemente anche i discepoli e gli scettici erano inclusi. La condizione di questo ragazzo era pietosa. Gesù si gira verso il padre e gli chiede di credere. Il padre, ci dicono gli altri scrittori dei Vangeli, fa una disperata supplica. I discepoli erano confusi perché avevano già precedentemente cacciato dei demoni, ma in questo caso non avevano potuto cacciarlo. Il Signore conferma che questo caso era diverso a causa della sua serietà. La parola del Signore sgridò il demone, guarì il bambino e lo riconsegnò a suo padre. Lo svolgimento dell'avvenimento rivela ancora una volta la serietà di questo caso. Dopo aver liberato il bambino posseduto, il Signore e i suoi discepoli andarono verso Gerusalemme. Ancora una volta il Signore parla della sua morte imminente. Mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva, egli disse ai suoi discepoli: «Voi tenete bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Ma essi non capivano queste parole che erano per loro velate, così da risultare incomprensibili, e temevano di interrogarlo su quanto aveva detto. Così ci rivelano i versetti 43, 44 e 45. Loro, i discepoli, non capirono bene questo fatto della morte e della resurrezione. Qui egli, Gesù, parla della sua morte, e ci si aspetterebbero, come minimo, delle domande da parte loro. Poi cominciarono a discutere su chi di loro fosse il più grande, ma Gesù, conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo pose accanto e disse loro: «Chi riceve questo bambino nel nome mio, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato, perché chi è il più piccolo tra di voi, quello è grande». Così ci dice Luca al capitolo 9, dai versetti 46 a 48. Dopo una visione come la trasfigurazione, viene naturale pensare che loro sarebbero stati umili e sicuramente ubbidienti alla sua volontà. Al contrario, diventarono ambiziosi. Stavano pensando alla corona e ignoravano la croce. Erano desiderosi di gloria. È stato il problema dei suoi discepoli da quel giorno fino ad oggi. È uno dei problemi della Chiesa. Nella lettera di Paolo ai Galati troviamo: «Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri». Paolo dice queste parole nella Epistola ai Galati al capitolo 5, nel versetto 26. Questo è un principio importante. È mia convinzione che i più grandi santi siano la gente sconosciuta delle nostre chiese, gente che lo serve silenziosamente e fedelmente. Andiamo avanti nella lettura adesso di questo capitolo 9 del Vangelo di Luca. Leggeremo dai versetti 49 fino al 53. Allora Giovanni disse: «Maestro, Noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi. Ma Gesù gli disse, non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi. Poi, mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali, partiti, entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli non lo ricevettero, perché era diretto verso Gerusalemme. Avete notato? C'è un rifiuto dei Samaritani. Noi pensiamo ai buoni Samaritani, perché conosciamo la parabola del buon Samaritano, ma essi non erano più amabili dei Giudei, entrambi lo rigettarono. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero, «Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi?» Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò, e disse, «Voi non sapete di quale spirito siete animati, poiché il Figlio dell'uomo è venuto non per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle, e se ne andarono in un altro villaggio». Così ci dice il versetto 54, 55 e il 56. Pensando a Giovanni, si pensa sempre a un apostolo molto gentile, ma avete notato la sua decisa proposta? Gesù sgrida ogni tipo di spirito settario. Che pungente rimprovero! Il Figlio dell'uomo non è venuto per distruggere la vita dell'uomo, ma per salvarlo. Un'altra volta Gesù dice, «Il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». Così ci dice Luca al capitolo 19, nel versetto 10. Ma Giovanni aveva capito completamente male lo scopo della prima venuta di Cristo. Nella sezione successiva vediamo tre aspiranti discepoli del Signore Gesù. Nota che questo non mostra la via della salvezza. La domanda «Cosa devo fare per essere salvato?» non viene fatta in questo caso, ma viene richiesto come diventare un seguace, ossia un discepolo di Cristo. Il primo aspirante è un giovane impetuoso e impulsivo. Andiamo avanti con la lettura, leggeremo il versetto 57 e il 58. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse, «Io ti seguirò dovunque andrai», e Gesù gli rispose, «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». La risposta di Gesù rivela la sua povertà mentre era sulla terra. Mentre erano in viaggio non c'erano alberghi prenotati per loro. Povertà quindi era una conseguenza del seguire Gesù. Il giovane lo seguì? Non ci viene detto. E mi piace pensare che lo fece. Passiamo al secondo uomo leggendo il versetto 59 e il 60. Ad un altro disse, seguimi. Ed egli rispose, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu vada ad annunciare il regno di Dio. Il successivo aspirante aveva preso la decisione di seguire il Signore Gesù, ma prima voleva seppellire il padre. Questo versetto è stato grandemente frainteso. Gesù non stava proibendo a questo ragazzo di andare al funerale del suo padre. Veramente, il ragazzo stava dicendo che deve prendersi cura di suo padre finché lui non fosse morto. Dopo la morte del padre, allora lui sarebbe stato libero di seguire Gesù. Per un discepolo, gli affetti umani hanno il secondo posto. Dobbiamo prima fare la sua volontà. Quando sorge un conflitto tra questi affetti umani e Cristo, egli esige il primo posto. Comunque, la sua volontà e gli affetti umani non sempre sono in conflitto. Un altro ancora gli disse, «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse, «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio». Troviamo queste parole al versetto 61 e 62. Questo terzo aspirante chiedeva del tempo libero per salutare i suoi cari. Lui era un seguace di Cristo, però a metà. Lui voleva essere un discepolo, ma non voleva fare nessun sacrificio. Non era stimolato dall'urgenza, dall'importanza della missione. Ricordati che il Signore Gesù Cristo era sulla via della croce. Aveva rivolto fermamente lo sguardo in avanti per andare a Gerusalemme. Amici, il costo del discepolato è alto. Richiede tutta la nostra attività. Infatti l'Apostolo Paolo scrive, «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E dopo aver visto questi tre aspiranti con le loro rispettive scuse, il capitolo 9 si chiude. Quindi ora possiamo partire col capitolo 10 del Vangelo di Luca. È da constatare che le parabole sono proprio una caratteristica del Vangelo di Luca, e in questo capitolo troviamo la più conosciuta, sicuramente, la parabola del buon samaritano. Il capitolo però inizia con la missione dei 70 discepoli, e insieme a questo Gesù pronuncia il giudizio su Corazin, Betsaida e Capernaum. Poi ci dà la meravigliosa parabola del buon samaritano, e il capitolo si conclude con Gesù a casa di Maria e Marta. Leggiamo i primi due versetti del capitolo 10. Dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare, e diceva loro: «La messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe». Soltanto Luca menziona il fatto che, oltre ai 12, Gesù inviò un altro gruppo di persone che svolgesse attività missionarie in nome suo. Li manda fuori per preparare la via per il ministerio di Gesù. Egli rivolge loro delle parole simili a quelle rivolte ai 12 quando li inviò in missione. Il numero 70 potrebbe essere un'allusione al numero delle nazioni, secondo il capitolo 10 del libro della Genesi, o ai 70 anziani di Israele, secondo Esodo, capitolo 24, versetto 1. Certamente si può paragonare il mandato dei 70 con quello dei 12 apostoli e quindi applicarlo ad oggi per chiamare qualcuno o per essere chiamati in missione. Ma più che altro il passo si riferisce ai tempi proprio di Gesù. Con Gesù era venuto il tempo del regno di Dio per il popolo di Israele, un tempo determinato che, con la morte e la resurrezione di Gesù, sarebbe finito. Dopo ci sarebbe stato il giudizio. Sappiamo dalla storia di Israele che il popolo lo rifiutò e che nel 70 d.C. Gerusalemme fu distrutta e il popolo disperso per il mondo. Gesù incoraggia i 70 di pregare il Signore della messe perché mandi dei lavoratori nella messe. Gesù guardava su quel mondo che era maturo per la mietitura e il loro compito era quello di raccogliere la messe. Forse ti suona strano, ma io non vedo la mietitura come un mio compito. Il mio compito oggi è quello di seminare. Se sai anche soltanto poco dell'agricoltura, tu sai che c'è una grande differenza tra seminare il seme e mietere il raccolto dopo che il seminato è diventato maturo. Qualcuno ribatte: ma il Signore ha detto che il raccolto è grande e i lavoratori sono pochi. Dobbiamo ricordarci dove Gesù era quando ha fatto questa affermazione. Era sull'altro lato della croce quella volta, non era ancora morto. Ed un'era stava per finire. Alla fine di ogni era c'è un giudizio. Il giudizio che chiude un'era è un raccolto, e l'era stessa è per la semina. Io credo che oggi stiamo seminando del seme e che alla fine di questa era ci sarà un raccolto. Nella parabola delle zizzanie e del grano, disse il Signore in Matteo 13:30, «Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della messe dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasce per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio». Perciò il mio compito è di seminare il seme, che è la parola di Dio, ma questo è il compito di ogni cristiano e non soltanto quello di alcuni specialisti. Andiamo avanti col testo, leggiamo ora i versetti dal 3 al 16. «Andate, ecco, io vi mando come agnello in mezzo ai lupi. Non portate né borsa né sacca né calzari e non salutate nessuno per via. In qualunque casa entriate dite prima: pace a questa casa. Se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ritornerà a voi. Rimanete in quella stessa casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. Non passate di casa in casa. In qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti. Guarite i malati che ci saranno e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città entriate, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite: perfino la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, non la scuotiamo contro di voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città. guai a te, Corazin, guai a te, Bezzaida, perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. Perciò, nel giorno del giudizio, la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, sarai abbassata fino al soggiorno dei morti. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi respinge voi, respinge me. E chi rifiuta me, rifiuta colui che mi ha mandato. Dopo aver parlato dell'abbondanza della messe da raccogliere, paradossalmente fece notare che essi andavano nella loro semplicità tra un'orda di lupi famelici che avrebbero ostacolato la loro opera. Non dovevano quindi queste persone portare con loro molta roba, come nel caso dei 12 apostoli, e non dovevano perdere tempo in lunghi saluti e convenevoli, secondo l'uso di quei tempi, l'uso orientale. Dovevano accettare l'ospitalità loro offerta, come anche la ricompensa per la loro opera, ma dovevano cercare una sistemazione migliore girando di casa in casa. Il loro messaggio era che il regno di Dio era arrivato e i segni della sua presenza erano le guarigioni che operavano. Dove il messaggio non veniva accettato, si doveva avvertire gli interessati che sarebbero stati giudicati da Dio proprio per questo motivo. Gesù fece anche una allusione alle città che avevano rifiutato la sua predicazione e alla loro sorte nel giorno del giudizio. Stranamente, le antiche città pagane avrebbero reagite più positivamente al Vangelo di queste città ebraiche. Il loro orgoglio sarebbe stato improvvisamente abbattuto. Infine, egli mise in rilievo il fatto che i discepoli dovevano essere i suoi rappresentanti e quindi i rappresentanti di Dio, e chi rifiutava loro rifiutava Gesù. E quindi Dio in persona. I 70 dovevano essere uomini spinti da un unico supremo motivo: preparare dei cuori per la venuta di Cristo stesso. Come detto prima, dal passo si possono detrarre dei principi anche oggi. Il compito dei cristiani è quindi quello di annunciare il messaggio della parola di Dio e della salvezza in Cristo Gesù come l'unica scappatoia dal giudizio di Dio. Sono in pochi oggi a farsi mandare da Cristo per questo scopo, e perciò bisogna pregare il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. La base per essere mandati dal Signore è di appartenere a Cristo e di avere la sua chiamata. Dopo avviene quasi automaticamente, ad esempio, l'aspetto dell'ospitalità o del ricompenso per il lavoro. Attenzione però, non tutti i servitori di Dio sono chiamati alla povertà, ma invece al saper accontentarsi con ciò che si riceve. Anche l'aspetto dell'ostilità verso il messaggio biblico è una realtà oggi. Infatti, un servitore di Dio spesso viene deriso dalle persone che ci sono attorno, per ciò che egli rappresenta. Quindi, analizzando tutte queste cose, in questi ultimi minuti ci siamo resi conto di quanto è importante portare il messaggio del Vangelo agli altri. Ecco che allora ci rendiamo conto che singolarmente, individualmente, in modo personale, siamo invitati ad accettarlo. E voglio lasciarti con un interrogativo, con una domanda molto personale. Tu hai accettato questo messaggio nella tua vita? Cosa ne stai facendo di questo messaggio che sera per sera ti stiamo proponendo?